primi tre mesi del 2020, TikTok è stata l'applicazione più scaricata di tutti i tempi da quando esiste il mercato delle app. Ben 315 milioni di installazioni, arrivando in totale a 2 miliardi di download. L'app sviluppata dalla multinazionale cinese ByteDance è diventata in breve tempo il social network più usato da centinaia di milioni di adolescenti in tutto il mondo. Il segreto di un tale successo? Forse la sua capacità di rendere l'intrattenimento digitale qualcosa di immediato e virale attraverso brevi clip da 15 secondi e un algoritmo basato sull'esperienza degli utenti. Una vera e propria rivoluzione del modo di fruire dei contenuti che ha costretto anche i più scettici a prendere seriamente l'universo di TikTok. E così, negli ultimi mesi, sono sbarcate sull'app istituzioni governative, musei, organizzazioni umanitarie e perfino partiti politici, tutti con l'obiettivo di intercettare quel pubblico di giovanissimi che sembra non voler stare da nessun'altra parte. La loro sfida è quella di adattare messaggi maturi ed educativi dentro un contenitore pensato esclusivamente per formati di puro divertimento. Essere, insomma, leggeri ma pensosi, un po' come lo intendeva Italo Calvino. Fra tanti tentativi, qualcuno ci è riuscito ed è di loro che vogliamo raccontarvi. Questa è la mucca viola di luglio e oggi proviamo a capire se un altro TikTok è possibile.
Oggi parleremo di William Shakespeare. Lo so, alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista. Ma noi parleremo di Shakespeare come di un tale che ha scritto cose molto interessanti. Voi avete visto Shakespeare recitato più o meno così. Oh Tito, porta il tuo amico con te. Ma chi l'ha visto fatto da Marlon Brando sa che Shakespeare può essere diverso. Amici romani concittadini, prestatemi orecchio. E cercate di immaginarvi John Wayne in Macbeth che fa: beh, che cos'è, un coltello quello che vedo di fronte a me?
Benvenuti a un nuovo episodio della Mucca Viola, il podcast di Danter. Noi siamo un'agenzia di comunicazione di Torino e nel tempo libero facciamo queste cose qua. Oggi con me ci sono, anche se non ci sono perché siamo sempre in smart podcasting, Elisa.
Ciao a tutti.
E Teo.
Ciao.
Un gradito ritorno, direi.
Grazie, grazie, sono felice di essere qui di nuovo a parlare di preti come l'ultima volta.
Esatto, di cosa parliamo oggi? Se avete ascoltato la nostra introduzione avete già capito dove vogliamo andare a parare. Come sempre abbiamo inserito anche un frammento di un film, come di consueto, e questa volta abbiamo scelto L'attimo fuggente, che penso che è un film che abbiamo visto tutti. In particolare una scena in cui appunto il professor Keating, Robbie Williams, prova a spiegare a una classe di ragazzi l'importanza di Shakespeare nella letteratura, però lo fa in un modo decisamente innovativo, molto giocoso. Prova a fare delle gag dove reinterpreta i testi di Shakespeare appiccicandoli anche a personaggi pop o attori moderni. E quindi noi cercheremo di fare la stessa cosa, cioè di capire se una piattaforma come TikTok, dove regna un mood abbastanza disimpegnato e un mood abbastanza giocoso, può diventare una piattaforma
con dei, con, come dire, dove si possono comunicare anche dei valori o comunque degli spunti di riflessione, se non addirittura possa diventare una piattaforma, fra virgolette, educativa. La domanda rimane aperta. Noi abbiamo preso in considerazione molte case history, alcune dire, sono riuscite a piegare lo strumento TikTok alle proprie necessità di comunicazione, altre no, ma credo che sia molto interessante questa analisi che faremo oggi, anche perché, e faccio questa premessa, pochi lo sanno, TikTok, che è stata fondata da Zhang Yiming, il CEO di ByteDance, è stata fondata nel 2016, inizialmente era stata pensata dal suo creatore come una piattaforma a scopi educativi, cioè dove in pratica gli utenti potevano imparare e insegnare diverse materie attraverso questi brevi video di 15 secondi. Poi è diventata tutta un'altra cosa, TikTok, anche perché poi si è fondata con Musical.ly, l'altra startup lanciata da ByteDance, ed è diventata effettivamente una piattaforma dove molto più innocua e, come dire, come dicevamo prima, disimpegnata. Però, nonostante questo, molti hanno provato a starci dentro e a comunicare anche cose non proprio di immediata semplicità e di immediato intrattenimento, come ad esempio è successo con tutto il mondo no profit, no?
Sì, assolutamente vero. Ma secondo voi quanto può essere bello essere un'oca nel 2020? Cioè, apprezziamo il fatto di poter essere un animaletto da cortile, ma non un'oca qualsiasi. Qui stiamo parlando di TikTok, quindi parleremo dell'oca più famosa di
Qual
TikTok. Si chiama Cuthbert, questo l'ho imparato grazie a Google Traduzioni, la pronuncia, e ci dovrebbe essere lei qui al posto mio a parlare di TikTok. È l'oca con 23.000 cuoricini.
Wow.
Non è un'oca che viene da un cortile qualsiasi anonimo, ma è l'oca che viene è la frontman della fattoria più famosa di TikTok, che è il Kenil Countryside Center, che in sostanza è sì un agriturismo, ma anche un'organizzazione benefica che insegna ai bambini l'importanza della cura della terra, di prendersi cura della natura circostante, eccetera, eccetera.
Ma esattamente cosa fa quest'oca? Giusto per capire.
Niente, non fa niente, però il suo proprietario, il suo, diciamo, il contadino che si occupa di questa fattoria si chiama Chris, è un 61enne molto, molto avanti per la sua età, e in sostanza doppia i video con gli animali. Praticamente questo canale, non so se si può dire canale YouTube, sono canale TikTok, sono abbastanza un boomer da questo punto di vista. L'altra sera cercavo un TikTok virale, l'ho cercato su YouTube, al posto che cercarlo direttamente su TikTok, quindi sono un pochettino vecchio stampo, ma non importa. Comunque questo contadino realizza tutti questi feed con gli animali e li ridoppia. Praticamente è una specie di beautiful, una specie di 100 vetrine, ma del cortile. E tutto questo è fatto a scopo no profit, cioè a scopo di sensibilizzazione. Perché alla fine TikTok e il no profit abbiamo capito che sono spesso una cosa sola. È un modo per unire le community su un tema e sensibilizzare. Serve a coinvolgere utenti attraverso delle challenge in base alle quali si possono creare dei contenuti e mostrare supporto verso certi temi in un modo che più o meno non era mai stato fatto sugli altri social, ma anche il modo migliore per parlare direttamente con la generazione Z, che sarà sicuramente, assolutamente la prossima generazione di adulti. Quindi il modo migliore per crescere e per creare una società migliore è partire da
Beh,
TikTok.
questo è vero,
E ci sono.
anche perché ci sono giovanissimi e quindi devono essere loro in prima persona a prendersi in consegna le cose che contano nel mondo.
Assolutamente, e contrariamente a generazioni passate un po' addormentate, sono super attivi e pronti a scendere in campo verso le tematiche che più gli interessano. E tra l'altro TikTok ha una storia piuttosto recente, piuttosto fresca, ma già ci sono tantissime case history, cioè sia l'UNICEF che ha fatto tutta una campagna per sensibilizzare sulle tematiche dei bambini in difficoltà, sia anche il Centro Servizi al Volontariato di Foggia, che ha fatto una campagna per sensibilizzare sulla vita dei volontari. Quindi è proprio una cosa che prende da un lato all'altro. Per esempio, questi ultimi due casi, l'UNICEF ha fatto una campagna in cui comunicava qualcosa per sensibilizzare sui diritti dei minori, l'accoglienza minorile, il lavoro minorile, il bullismo, mentre per esempio il Centro Servizio del Volontariato di Foggia ha fatto più che una campagna di sensibilizzazione, una campagna di storytelling per raccontare la vita difficile dei volontari durante la quarantena, durante il periodo di lockdown.
Sì, quindi, fratto, visto che da fine aprile anche in Italia TikTok ha introdotto lo sticker per le donazioni, che è stato utilizzato, mi pare, proprio della Croce Rossa Italiana, che sarà la prima nazione a inaugurare lo sticker per le donazioni in Italia.
Sì, sì, e tra l'altro la Croce Rossa Italiana, è, o meglio, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, cioè tutta la Croce Rossa Mondiale, è stata anche il primo vero brand, la prima vera organizzazione di no profit a realizzare una gigantesca campagna che ha funzionato tantissimo, perché alla fine hanno scoperto una cosa che adesso ormai prendiamo per appurato, ma all'inizio, quando è stata lanciata questa campagna, quando hanno iniziato a pensare a questa campagna, ancora non era proprio un dato appurato. Il fatto che alla fine la grande differenza che c'è tra TikTok e gli altri social è quello che su TikTok hai modo di comunicare in modo diretto, pratico, chiaro, e lanciare una call to action che è decisiva, mentre magari negli altri social sono un po' dispersivi e un po' le cose si perdono. Dal punto di vista loro della IFRC, hanno avuto un grandissimo plus rispetto a tutti gli altri che sono venuti dopo, che sono stati i primi, quindi hanno potuto innanzitutto collaborare direttamente con il team di TikTok, che quindi ha dato un supporto e ha dato la possibilità di avere una maggiore presenza sulla piattaforma con degli sticker, con dei quiz, con dei filtri, quindi tutto un apporto in più rispetto a qualsiasi brand che possa interfacciarsi oggi con la piattaforma. Sono stati i primi, quindi anche se avessero sbagliato e hanno sbagliato all'inizio, gli è andata di culo, quindi sono stati bravissimi. E hanno puntato sul tema del riscaldamento, sul riscaldamento globale, quindi un tema che alle nuove generazioni prende, cioè tira più il riscaldamento globale che qualsiasi altra cosa. E poi ha funzionato così. Loro ne hanno parlato in diversi articoli, tra l'altro anche stilando una serie di punti a favore di cosa hanno imparato e cosa no. Loro dicono che è importantissimo essere sempre aperti alle nuove realtà, ma essere preparati, grazie al cazzo, essere preparati sempre. Che loro hanno avuto in sostanza molta fortuna come principianti, sono stati i primi, quindi hanno ottenuto direttamente una partnership con TikTok, come ho detto, quindi essendo i primi hanno avuto tantissimo successo, sono stati i primi a fare le cose in grande, quindi hanno avuto un mega megafono a loro disposizione e un pubblico molto pronto, perché per la prima volta, in quel settembre del 2019, quando hanno lanciato la challenge hashtag for climate, per la prima volta su TikTok c'era un tema così importante e quindi ci si sono, diciamo, è stato fatto un passo indietro dai ballettini classici a fare qualcosa di importante. Loro dicono di non avere paura di fallire, perché comunque fallirai, e il loro primo video ha fallito miseramente. E il quarto punto importante è quello di divertirsi, e questo penso possa essere, diciamo, l'insegnamento più grande anche per i grandi brand.
Quello non fa mai male. Io ti segnalo anche che su TikTok sono sbarcate anche la World Economic Forum, che è una delle no profit più importanti al mondo e che si occupa proprio di questioni più urgenti, tra cui non solo il cambiamento climatico, anche tutte questioni sull'economia e sulla distribuzione della ricchezza, e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che su TikTok ovviamente diffonde informazioni sul Covid, cercando di sensibilizzare le nuove generazioni a indossare la mascherina, che magari alle volte sono un pochino più disciplinate a farlo.
Andrò sicuramente a recuperare queste cose dopo, però Cuthbert the Goose, che è la mia ocra, ormai mi sono affezionata a lei, è troppo carina.
Beh, ma siamo curiosi anche noi, anch'io vado a vedere, perché sono curioso di vedere quest'oca cosa fa poi in soldoni. Comunque, tornando a noi, il mondo delle no profit ha molto bisogno di dialogare con i giovanissimi, ma anche il mondo culturale, in particolare il mondo dei musei, ha bisogno di farlo. E su questo, Eli, tu ci puoi dire qualcosa in più?
Sì, sì, assolutamente, perché mi sono studiata un po' di casi e partirei subito dall'Italia, perché il museo più seguito in Italia e nel mondo, secondo voi qual è?
La Reggia di Venaria?
Magari.
Gli Uffizi.
Il Galata di Genova, no. Devo provare a giocare, ma...
No, invece ci spostiamo a Firenze e parliamo proprio delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. E tra l'altro è uno degli 11 musei al mondo che ha l'account verificato, perché appunto, come anche sugli altri social, anche su TikTok esistono gli account verificati. Come comunicano gli Uffizi su TikTok? Come dicevi tu, Dani, in maniera decisamente giocosa, quindi con un mood divertente, giocoso. Anche qui si parla ai giovanissimi e vi faccio un esempio: uno dei contenuti più visualizzati, ad esempio, è questo video della psiche abbandonata abbinato alla canzone di Adele, super drammatica, Someone Like You, e questo è uno dei video più visualizzati. Poi anche loro hanno, diciamo, soprattutto durante il lockdown, hanno rivestito le loro opere d'arte con mascherine o comunque con consigli riguardanti la quarantena, e quindi hanno avuto molto successo. Ma il numero dei follower si è alzato tantissimo, soprattutto a fine giugno, perché gli Uffizi, insieme al Museo del Prado di Madrid, insieme al Rijksmuseum di Amsterdam e al Museo Naturale di Berlino e al Grand Palais di Parigi, hanno partecipato alla settimana dei musei, realizzata interamente su TikTok. Ogni giorno c'erano delle vere e proprie, ogni giorno questi musei hanno organizzato delle vere e proprie live, delle vere e proprie dirette, per parlare alla community e quindi raccontare al pubblico dei giovanissimi l'arte all'insegna della creatività, quindi coinvolgendoli in un modo decisamente giocoso. Uh-huh. Vi faccio un esempio, vi leggo ecco il programma di quella settimana. Avevamo ad esempio il lunedì l'appuntamento con la natura di Berlino e si parlava dei dinosauri, appuntamento con i dinosauri. Il venerdì invece con una TikToker italiana appunto nelle Gallerie degli Uffizi ha fatto una diretta per far scoprire le gallerie e pensate, io non la conoscevo, però questa Martina Socrate è seguitissima, una ragazza di 21 anni con quasi 1 milione di follower.
Accidenti.
E 17,5 milioni di mi piace su TikTok. Quindi si parla di...
Effettivamente non la conoscevo.
Esatto, neanche io, però si parla di numeri veramente, veramente grandissimi. Anche i musei, a proposito di challenge, hanno creato delle challenge per coinvolgere gli utenti. Una molto carina, ad esempio, è quella... che è stata fatta durante il lockdown con l'hashtag museo a casa. E, vi leggo la descrizione della challenge. Se casa tua fosse un museo, come descriveresti i tuoi capolavori? Indossa i panni del critico d'arte e guidaci per un tour nel tuo museo a casa.
Che bello!
Molto divertenti e avevano messo a disposizione, questa è una challenge creata dai musei italiani, hanno messo a disposizione degli utenti italiani anche una playlist dedicata proprio a museo a casa con canzoni a tema. Ad esempio c'era The Ballad of Mona Lisa dei Panic at the Disco oppure Mika Van Gogh di Caparezza, quindi ecco, un challenge sicuramente molto divertente. E se vogliamo andare invece all'estero, abbiamo dei casi sicuramente interessanti anche all'estero. Ad esempio ecco il Met di New York, che già nel 2019 aveva lanciato alcune sfide, ad esempio Salute to Classico Met Gala Style, invitando gli utenti a creare contenuti originali ispirate alle opere della propria collezione. E un altro esempio sempre americano è il Museo di Storia Naturale di Pittsburgh, in Pennsylvania. E uno dei suoi curatori, Tim Peirce, è diventato una vera e propria celebrità su TikTok perché raccontava sul profilo del museo raccontava delle barzellette su molluschi, lumache o comunque animali presenti nel museo di storia naturale. E anche loro sul loro profilo quindi hanno cercato di alternare contenuti divertenti a contenuti invece di taglio più divulgativo.
Ma è molto interessante, ovviamente sui musei, forse per i musei è un pochino più difficile rispetto alle no profit, perché ci sono tanti tabù ancora da abbattere. Quando gli Uffizi sono arrivati su TikTok facendo quei video un po' dove raccontavano le opere d'arte decontestualizzandole, no? Dalla storia, dall'arte, eccetera. Insomma, qualcuno ha storto il naso, così come molti hanno storto il naso quando la Ferragni è stata reclutata per farsi, no, un selfie all'interno della Galleria degli Uffizi. Però la nostra sensazione è che queste critiche provenienti soprattutto da un ceto così riflessivo, un po' datato, passeranno, mentre probabilmente il racconto della cultura dell'arte su TikTok rimarrà e si amplierà molto nei prossimi mesi.
Sì, assolutamente, anche perché diciamo che come risposta alle critiche i musei hanno detto, secondo me giustamente, che l'arte è comunque di tutti e ha senso raccontarla anche in modo più spontaneo e autentico, e una piattaforma come TikTok permette proprio questo tipo di comunicazione.
Infatti, ricordando la nostra introduzione, ci sarà sempre un professore oppositore, sì, al professore innovatore, come c'era nel film L'attimo fuggente, in cui appunto c'era questo professore invece un po' più antipatico, un po' vecchia maniera, cui nel finale poi gli studenti rispondono camminando sopra i banchi, eccetera. Vabbè, questo era solo per dire che ci saranno sempre delle tensioni di questo tipo quando ci sono delle forti innovazioni a livello, no, di comunicare anche delle cose importanti e educative come il mondo dei musei.
Sì, diciamo che però anche uno di quei mantra che più si dicono nel nostro settore è quello the content is king, e quindi tipo il Museo degli Uffizi ha sicuramente una marcia in più per fare ottimi contenuti rispetto per esempio al Museo della Fonduta, che magari è un pochettino più difficile riuscire a fare le challenge con uno scovolino messo lì sotto la teca, quindi anche quello, non lo so, sarei molto curioso di sapere se esiste intanto il Museo della Fonduta e se ha un account su TikTok, se per caso voglia diventare subito un nostro cliente, così lo curiamo noi, però comunque gli Uffizi hanno sicuramente tantissimo materiale, a parte l'eritage è un nome molto, molto alto, ma hanno tantissime opere d'arte, per cui è relativamente facile anche.
Partono avvantaggiati, decisamente, mentre partono molto svantaggiati le pubbliche amministrazioni.
Ma sì, ma fino a qui comunque in tutto questo podcast è andato tutto così bene. Ora cerchiamo un attimo di abbassare il livello con la pubblica amministrazione, perché incredibilmente la pubblica amministrazione è su TikTok.
Ma
in che modo lo è? Sì, in che modo lo è? Ecco, allora c'è questo articolo che ho usato per prepararmi, che viene da Forum della Pubblica Amministrazione, in cui in sostanza prima un po' parlava di TikTok, un articolo fatto molto bene, prima un po' parlava di TikTok e poi andava nel dettaglio guardare quali sono stati i primi comuni ad approdare su TikTok, no? Allora io mi sono preso lì il mio bellissimo blocco per appunti, mi sono messo lì a segnarmi le cose, andarmi a cercare le cose. Allora, primo comune ad approdare su TikTok è stato Trieste. Vado su TikTok, cerco comune di Trieste, guardo i video che ha pubblicato, cosa ha nel feed, non so se si chiama feed, sono rimasto boomer a Instagram, ma in sostanza guardo i video che ha pubblicato, vedo, beh, insomma, bravi, hanno fatto dei bei video con la musica, il racconto della comunità, il racconto della festa di Capodanno, insomma, stati i primi, stati molto bravi. Guardiamo il secondo comune, allora sono andato sul secondo comune, Bagheria in Sicilia, no? Ho detto, beh, hanno avuto Trieste come guida, quindi si trovano anche loro in una meta turistica con il mare, quindi anche loro possono fare grandi cose fotografiche. Vado a guardare e vedo, beh, una buona dose di video che raccontano la quotidianità, la riapertura di una villa, di qua e di là. Poi a un certo punto ho trovato il capolavoro, ma i capolavori, che sono una serie di video con degli screenshot del vademecum con le regole sul coronavirus, prese direttamente dal sito della Protezione Civile, quindi delle schermate con delle regole che sono illeggibili. Allora, io ho un telefono da 6,1 pollici, non le leggevo, quindi immagino qualsiasi altro telefono non era in grado di leggerlo, ma nemmeno da computer se sei in grado di leggerlo. Ce ne sono 3 o 4 così, tipo slideshow, fatti proprio molto male, molto approssimativo, ma il più bello, che vi raccomando di andare a recuperare in questo momento, anzi no, in questo momento no, aspettate la fine del podcast, poi andate a recuperare, è uno, probabilmente è il primo che hanno pubblicato sul coronavirus, ha queste slideshow bluastre con il testo scritto in giallo che passano, che scorrono velocemente, e in sottofondo c'è la cura di Battiato. E io direi che quello è stato l'apice assoluto, è talmente brutto, cioè è talmente brutto come realizzazione che non può non essere virale.
Esatto. Esatto, inconsapevolmente ci hanno provato e hanno creato un contenuto con una sua viralità, probabilmente.
È veramente, veramente bellissimo. Poi, terzo comune ad essere approdato su TikTok in ordine temporale, Grado, di nuovo in Friuli, quindi torniamo in Friuli Venezia Giulia. Ieri sera c'erano tre video, di cui uno è una storia di Instagram che è stata presa e rimessa lì. E come lo sappiamo che è stata presa? Perché anche i tag di Instagram... No. Il testo, il font è quello di Instagram e c'è anche il nome dell'account che l'ha fatto su Instagram, quindi è proprio una registrazione dello schermo presa e messa lì. Una foto bellissima al tramonto, super romantica, però insomma, stesso contenuto. Vabbè. Bene, nel caso non si possa ancora fare peggio, arriviamo con il quarto comune che ha approdato su TikTok ed è Florence TV, quindi è l'account del comune di Firenze.
Non essere troppo cattivo con Firenze.
Abbiamo promosso gli Uffizi, ma non il comune.
Non il comune. Anch'io sono in parte toscano e sono in parte, ho dei parenti a Firenze e ho voglia e desiderio di non rovinare i rapporti con loro, perché vorrei ancora che mi ospitassero in futuro e vorrei ancora tornare all'antico vinaio a mangiare. Ma nonostante questo vorrei iniziare a parlare di Florence TV citando Boris. I toscani hanno devastato questo paese e hanno anche devastato questo account di TikTok, che è pieno di cose meravigliosissime, bellissime. Ieri sera ho girato ai miei amici uno dei TikTok in cui praticamente si vede la talpa, quella che scava nelle gallerie, no? Tipo metropolitana. Hanno realizzato un video con la talpa che scava scrivendo: secondo voi questa cos'è? Una talpa che scava per fare la metropolitana o una ruota panoramica? E c'è gente che ha risposto ruota panoramica e lascerei tutto così. C'è un video che si chiama come ottenere i giornali gratis su Telegram, e sono 3 schermate che alla fine finiscono con non si può, è illegale, vai su Florence TV per essere aggiornato sulla tua città. Cioè, veramente c'è di tutto. Poi c'è una parte su Zanardi che è andata molto bene, c'è il primo cittadino che parla. Cioè, è proprio un misto a caso, completamente a caso. È veramente, veramente, veramente la cosa più bella. Anche quello, insieme a Cuthbert e The Goose, dovrebbero essere i must, una volta che uno si iscrive a TikTok, di iniziare a seguire quelli per capire esattamente come deve essere fatta la comunicazione o come non deve essere fatta assolutamente. Questo dipende da voi. Quindi diciamo che la partenza della pubblica amministrazione su TikTok italiana molto 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 male. Quello che però poi ho fatto è: ma i grandi comuni tipo Milano, tipo Roma, Torino, le grandi città, come comunicano? Beh, loro non comunicano ancora. Ci sono degli account che sono stati aperti, alcuni con già il logo ufficiale, altri non ancora con il logo, ma ci sono già degli account. Quindi questo vuol dire che saranno pronti prima o poi a partire, a realizzare dei contenuti anche loro, speriamo meglio di Firenze, ecco.
Probabilmente stanno lì alla finestra e cercano di capire cosa devono fare, cosa non devono fare. Magari sfruttano anche questi tentativi un po' andati a vuoto dei piccoli comuni per prendere distanze da questo modo di utilizzare TikTok. Però insomma stiamo a vedere quello che succederà. Sicuramente, come dici tu, prima o poi dovranno fare qualcosa.
È interessante capire come si muovono. Noi lo facciamo sempre, cioè noi abbiamo questo approccio alla comunicazione un po' di provare a cercare di capire come funziona. Io, se dovessi fare delle cose, sarei messo molto peggio di loro, ecco perché non le faccio, insomma. Però è interessante comunque capire come ci si sono mossi, come hanno mosso i primi passi questi comuni completamente da soli. Poi
sì, beh, sarà come dire un tesoro per chi deve poi venire dopo di loro. Passerei invece ora a parlare proprio di nuovo del TikTok impegnato, no? Prima abbiamo parlato del no profit e quindi di come comunque i giovanissimi si fanno coinvolgere molto da certi messaggi su TikTok. Stessa cosa succede per quanto riguarda i messaggi politici o comunque i messaggi più, come dire, militanti, chiamiamoli in questo modo, nonostante che TikTok, come dire, ha sempre cercato di prendere distanze da questo tipo di utilizzo della propria piattaforma, tant'è che sono vietate le pubblicità da parte di organizzazioni politiche, ad esempio su TikTok, proprio perché i fondatori dicono va contro la filosofia di una piattaforma quasi esclusivamente legata all'intrattenimento. In realtà qualcosa è successo negli ultimi tempi e ci siamo accorti tutti che TikTok poteva diventare una piattaforma anche per lanciare messaggi politici grazie a un video in particolare, quello di Feroz Aziz. Vi ricordate questa ragazzina americana 17enne che un giorno posta questo video su TikTok in cui fingeva di spiegare una tecnica di make-up, quindi sembrava all'inizio un tutorial di make-up, in realtà dopo pochi secondi denuncia la repressione della minoranza uiguri in Cina. Gli uiguri sono una minoranza musulmana, per chi non lo sa, nei confronti dei quali il governo cinese si sta comportando un po' male. Recentemente è uscita un'inchiesta di Associated Press, la trovate anche sul Post, dove documenta come il governo cinese stia addirittura pianificando delle sterilizzazioni di massa per azzerare demograficamente questa minoranza. E quindi questo video, questa ragazza appunto posa il fondotinta e dice testuali parole: ora prendete il telefono e mettetevi a leggere cosa succede ai musulmani nei campi di detenzione cinese. Su TikTok, quindi potete immaginare quello che è successo dopo. Ovviamente il video viene bloccato dopo poche ore. Dopo che si è sollevato un po' di polverone sul fatto che una compagnia cinese abbia censurato un messaggio, un video di una ragazzina che se la prende con i cinesi, il video viene rimesso online e anzi TikTok si scusa dicendo che non voleva censurarlo, ma questa ragazzina in passato aveva aperto un altro account, aveva postato delle cose che non poteva postare. Insomma, alla fine questo video diventa virale. Per la prima volta TikTok, si parla di TikTok anche per questo tipo di impegno politico. Stessa cosa si è parlato qualche mese dopo, all'inizio di quest'anno, sul ruolo che ha avuto TikTok ad esempio durante le proteste di Hong Kong. E anche in quel caso TikTok ha cercato di lasciare correre, si è un po' responsabilizzato, ha capito che deve accettare questo tipo di contenuti come una cosa fisiologica della propria piattaforma. Quello che è successo poi negli Stati Uniti è un altro paio di maniche. Come sapete, questa primavera negli Stati Uniti ci sono state le primarie, nonostante tutto, le primarie in vista delle prossime elezioni presidenziali. E su TikTok si sono formate delle vere e proprie case. Vi ricordate la casa dei TikTokers a Los Angeles, con l'influencer, la piscina, eccetera?
Sì.
Ecco, su TikTok sono arrivate queste case, che non sono case fisiche, sono case virtuali, ma che raggruppano appunto i giovanissimi di varie estrazioni politiche che fanno a loro volta endorsement ai candidati sia repubblicani che democratici. E quindi sono andato a cercare questi gruppi di ragazzini che si condividono l'account a vicenda e quindi poi postano cose diverse fra di loro. E quindi c'è sia la casa conservativa Hype House o i TikTok Republicans, quindi le case dei repubblicani, sia le case dei democratici come Liberal Hype House o i leftist, che sono probabilmente ancora più di sinistra. Poi andatevi a vedere questi account, e quindi sono tutti account dove si pubblicano video in stile TikTok, quindi si fa un po' il tifo della propria parte politica, si discute ogni tanto di alcuni argomenti anche seriosi, ma lo si fa sempre in un modo molto ammiccante. Ovviamente la cosa più interessante di tutto questo che io ho pensato è che da una parte la stragrande maggioranza di questi ragazzini non avrà l'età legale per votare alle prossime presidenziali, quindi fanno tutto questo nonostante non avranno la possibilità poi in realtà di prendere parte personalmente alle elezioni. Il loro modo di fare endorsement ai candidati repubblicani come Trump o democratici come lo è stato Bernie Sanders è più, come dire, deriva più da un immaginario fandom. C'è la rock star, c'è il leader e noi, come dire, ci aggreghiamo per sostenerlo. L'altra cosa innovativa è che nonostante siano dei gruppi che non sono d'accordo su nulla, ovviamente, democratici e repubblicani, spesso fanno dei duetti fra di loro. Come sapete, appunto, TikTok dà la possibilità di fare dei split screen in cui si fanno girare due video in contemporanea e loro si mettono d'accordo su degli argomenti, ad esempio, che so, l'assistenza sanitaria piuttosto che la politica estera degli Stati Uniti e duettano su questioni decisamente importanti. Quindi non c'è comunque la concezione che l'altro sia un avversario con cui non si parla nemmeno, ma si possono adottare anche queste soluzioni che portano alla fine degli engagement per entrambi. Questa è una cosa, forse la cosa più innovativa che ho pensato guardando questo modo di fare politica su TikTok.
Questo è effettivamente molto interessante. Poi mi viene in mente di fare un parallelo con un altro social che è molto, ha un seguito di persone tale da fare azioni simili, ma non tanto con l'idea di collaborare insieme quanto andarsi più uno contro l'altro, che è Twitter.
Esatto.
In cui mi ricordo che già molte volte il fandom di sinistra ha provato a boicottare cose del presidente Trump. Una cosa che fanno spesso è intasare il feed, intasare gli hashtag relativi a cose repubblicane con video del K-pop, quindi il pop coreano, con i BTS e tanti altri artisti, che quindi vanno ad intasare un hashtag che però inizia a diventare, diciamo, di tendenza. Certo. Globalmente, ma per altre ragioni. E poi mi ricordo quella cosa bellissima che avevamo fatto, che era di prenotare un posto alla convention di Trump.
Sì, l'ho visto, è vero.
Volando il blackout, dice il sold out, scusatemi, non so più parlare. e invece in realtà c'era l'arena mezza vuota. Questo è molto interessante.
Sì, su TikTok, diciamo, i ragazzini sono molto disciplinati appunto quando si auto-organizzano in queste case virtuali. Diversamente, però, quando i politici in prima persona provano a mettersi in gioco su TikTok, ne escono molto male. L'esempio, più significativo probabilmente è stato quello di Peter Buttigieg, spero di averlo pronunciato bene perché è pronunciabile, il sindaco di South Bend in Indiana, è stato uno dei candidati democratici questa primavera e il suo claim era Major Pete, perché lui appunto era il sindaco ed era conosciuto soprattutto per quella sua esperienza politica a South Bend. Major Peter è sbarcato su TikTok, ha provato, lui infatti ha 37 anni, quindi anche abbastanza giovane, a dialogare con i ragazzini di TikTok, che invece l'hanno presa malissimo, hanno storpiato il suo claim in Mayo Pit, facendo riferimento alla maionese, perché considerato ispido e bianco, bianchissimo, nel senso che è fautore di politiche centriste per la classe moderata dei bianchi. Quindi alla fine l'hashtag vero che ha sbancato su TikTok, con dei video dove lo prendevano in giro in maniera cattivissima, è stato Mayo Pit e non più Major Pit. E quindi questa è l'esperienza decisamente disastrosa di Peter Buttigieg. La cosa assurda invece è che uno dei più amati su TikTok è stato Bernie Sanders, lui che invece ha quasi più del doppio dell'età di Major Pit. Lui, paradossalmente, uno che avrebbe dovuto essere non un boomer, ancora di più, è stato accolto alla grande su TikTok, forse per la sua capacità di fare questi video dove un po' si divideva fra essere politico ma anche essere nonno. E quindi Bernie 2020, l'hashtag su TikTok, ha riscosso una cosa come 14 milioni di visualizzazioni, una cosa eccezionale.
C'è la Bernie Sanders.
Vabbè, anche qui che trattava delle tematiche che erano molto al cuore alla platea dei giovanissimi, tipo, tra cui la cancellazione del debito degli studenti universitari, ad esempio. Quindi era una cosa comunque molto, molto sentita. Beh, sapete, in Italia non ci sono tanti politici, su TikTok ce n'è almeno uno, che è Matteo Salvini. Ce n'è stato un altro che è Giorgia Meloni, che in realtà adesso non c'è più, ha provato a entrare su TikTok cavalcando il successo virale del suo remix Io sono Giorgia, sono una madre, eccetera. Poi è stato un flop e quindi la pagina è stata chiusa. E poi c'è Antonio Razzi, che è un ex senatore, che però mi sembra che, guardando i suoi video, mi sembra che abbia completamente abbandonato la sua vocazione di essere una persona impegnata. E quindi, insomma, questa è un po' la situazione italiana. Non ci sono in realtà grandi tentativi di fare propaganda politica su TikTok, ma anche vedo che non ci sono ancora delle elezioni politiche in Italia. Chissà cosa succederà fra qualche anno, quando inizieremo a tornare sotto campagna elettorale.
Che paura pensare a questo in questo momento, che paura. L'unico che vorrei forse è Mentana, fare la maratona Mentana con gli spogli elettorali su TikTok, penso mi darebbe grandissime soddisfazioni.
Beh, passerei ora, non so, dopo che abbiamo parlato di politica, di profano, possiamo passare al sacro.
Wow, un episodio del podcast e finire senza la quota delle 3S, sesso, schiamazzi, sacerdoti? No, non può. Non parleremo di sesso su TikTok, non parleremo di schiamazzi su TikTok, ma parleremo dei sacerdoti su TikTok. Ora, vorrei un attimo entrare nell'antro, dentro il mio l'io spirituale, ricordando quel prof di filosofia delle superiori che mi sorprese a pregare in classe mentre io in realtà stavo solo cantando gli Abba con tanto di coreografia mentre lui interrogava, e da quel momento si convinse che avrei preso i voti per diventare sacerdote. Ecco, con questo incipit mi sembra giusto di parlare dei preti su TikTok. Allora, secondo un articolo postato su aleteia.org, che è la rete globale cattolica, esiste davvero, non mi sono inventato i nomi, su TikTok è possibile, apriamo le virgolette, evangelizzare con allegria, virgola, cantare e ballare accanto ai simulacri di Gesù e della Madonna, chiuse virgolette, e Madonna, non, purtroppo non di quella Madonna Luis Veronica Ciccone, per quanto ci sarebbe tantissimo materiale già pronto. Ragazzi, ha fatto una canzone che si chiama Like a Prayer, cioè io sto aspettando che un prete su TikTok vada a cantarla, così come Like a Virgin la cantò la suora di The Voice, di cui ci ricordiamo e ci ricorderemo per sempre nei nostri cuori. Tra l'altro, volevo chiedere a Dani se per favore in questo momento possiamo inserire almeno giusto qualche nota di Like a Prayer in questo punto. Guarda, la SIAE la pago io con un mio stipendio, se vuoi.
Eccola qua.
Allora, a parte grandi preti che già hanno utilizzato la piattaforma su TikTok, in realtà noi italiani siamo molto bravi, noi Italia stato laico che è una quasi una barzelletta con il Vaticano nel nostro territorio, insomma, quindi siamo forse uno degli stati laici con più preti e sacerdoti al mondo, abbiamo dei grandissimi talenti di preti su TikTok. Ho scoperto che uno dei più grandi, quello con i maggior follower, 63.000 follower, è addirittura di Genova ed è Don Roberto Fischer, è un ex DJ, quindi ha già un occhio background. E un orecchio, un background su quello, ma fa dei video molto belli. Un altro fa dei video molto belli, fa dei video che hanno molto seguito, e questa è una cosa molto importante, insomma. Certo. Un altro molto, molto bravo è Don Alberto Ravagnani da Busto Arsizio, con 36.000 follower, quasi 37.000, oh, quindi un pochettino meno, ma lui è già finito su dei giornali, in varie testate, sia cattoliche che non, quindi ha già avuto un megafono a disposizione. In sostanza, cosa fanno? Si ispirano dalle challenge che si trovano su TikTok e realizzano dei video che sono declinati un po' di più su un fare religione molto più aperto rispetto all'ora di catechismo, ma comunque che guarda sempre all'occhio del Signore. Alla fine quello che fanno e quello che soprattutto ha detto Don Alberto Ravagnani in una delle interviste è che TikTok gli permette di amplificare il messaggio di Dio per raggiungere tutte le pecorelle smarrite, anche quelle che non vanno più a messa, e soprattutto durante il coronavirus ce ne sono state tantissime.
Beh, anche prima, però.
Anche prima, sì.
E interessante anche questa parte sui preti. Direi che abbiamo fatto tutto, cioè no profit, musei, pubbliche amministrazioni, politica, preti, chi più chi meno ci sta provando su TikTok, sta provando a stare lì e a dei tentativi, alcuni riusciti, alcuni no, a comunicare verso questi giovanissimi che tengono in ostaggio ormai il mondo intero. Questa puntata si intitolava appunto "Un altro TikTok è possibile", e la risposta probabilmente è sì. Per adesso sì, vedremo che succederà. Se vi è piaciuto il podcast, condividetelo sui social utilizzando l'hashtag La Mucca Viola. Io sono Daniele.
Io sono Matteo.
Ciao da Elisa.
E ci sentiamo magari a settembre per una nuova puntata. Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Cane, signore? No, oggi no.
Guardi che un cane fa bene ogni tanto, sa? Uno può fare un pasto completo a base di cane. Si comincia con crudité di dalmata. Si continua con un bel cocker flambé. E per dessert un pechinese al pepe rosa. Come stuzzicadenti usare le code. Ha 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 ha.